Boom boom, bussano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che a palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scottano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
Allora, 8 e 12, iniziamo ufficialmente la rassegna stampa di oggi. Lo facciamo con la lettura delle prime pagine, in particolare iniziamo con la Stampa di Torino, che apre con una sovracopertina, perché oggi è anche la giornata della terra, una giornata dedicata alle questioni ambientaliste, diciamo più che altro all'ecologia, decisa diciamo dalle Nazioni Unite. Quindi la Stampa inizia con la sovracopertina, appunto, Generazione Pianeta, con una foto di mani che tengono un mondo, un mappamondo. E diciamo anche nella, insomma, in questa paginona interna, la nostra amica Terra, la Generazione Pianeta è composta da giovani che vivono e si battono per l'ambiente, non solo attivisti ma anche inventori, ricercatrici, musiciste e start-upper. Il futuro è nelle loro mani, e racconta insomma tutta una serie di storie di persone che a vario titolo si occupano di ambiente. E nella quarta di sovracopertina un intervento di Carlo Petrini: mettiamo un freno all'abuso di plastica e accettiamo i limiti del pianeta. E insomma, di questo insomma non penso che lo leggeremo, però ecco, era giusto per riportarlo. La prima pagina vera della Stampa scusate, ci porta subito a bomba dentro i temi che occupano le prime pagine di questo lunedì. Insomma, lo sappiamo che il lunedì i giornali sono sempre un po' fiacchi, nel senso che c'è poco lavoro giornalistico nel fine settimana. Vero è che sono successe delle cose in questo fine settimana, uno strascico di polemiche sul, insomma, che ci prepara alla narrazione intossicata dei media in vista del 25 aprile. I temi sono sostanzialmente due: la polemica Scurati e quindi anche la gestione diciamo sempre più destrorza della RAI da un lato, e dall'altro la campagna elettorale per le europee di giugno. Stanno diciamo, oggi è alle 16 il termine ultimo per depositare i simboli delle liste in vista delle europee. Iniziano a diciamo sciogliersi i nodi rispetto alle liste, con alcuni dei partiti diciamo maggiori, tra cui appunto Fratelli d'Italia, Forza Italia e il PD, che hanno sciolto la riserva rispetto ai capolista, anche il Movimento 5 Stelle in realtà. con diciamo tutto uno strascico di polemiche che si sono articolate principalmente nel campo del centrosinistra, a partire dalla kermesse organizzata da Repubblica ogni anno, la Repubblica delle Idee, quest'anno a Napoli, in realtà non so se ogni anno a Napoli, ma quest'anno sicuramente sì, con un intervento molto duro di Prodi contro la dirigenza PD. Ma appunto, diciamo, leggiamo la prima pagina della Stampa, il titolo di apertura è infatti Schlein nel simbolo, PD spaccato, la segretaria costretta a rinviare la decisione, la direzione approva le liste per le europee, via libera ai civici, lo strappo di Prodi, ferita per la democrazia, Cuperlo, il partito personale non ci appartiene. E la fotonotizia di centropagina contrappone appunto due foto di Giorgia Meloni e Elly Schlein nel nome della leader, le due segretarie guidano la campagna elettorale verso il voto di giugno. Devo dire che a questo tema e al tema Scurati la Stampa dedica le prime 11 pagine interne, veramente una enormità. Per arrivare a un altro tema bisogna aspettare la pagina 12, ma comunque andiamo a vedere un po' di cosa si parla. Nel nome di Schlein, il titolo dell'articolo di Nicolò Carratelli a pagina 2 della Stampa, la segretaria si candida ma è polemica sul cognome nel simbolo, Conte attacca, una presa in giro, da noi non potrebbe succedere. Qual è il tema? Il tema è che diciamo da tempo si discute su i capolista e le capolista delle liste per le europee. Il PD sembra aver sciolto questa riserva che va avanti ormai da mesi, candidando Elly Schlein come capolista nelle circoscrizioni, non so se si chiamano circoscrizioni per le europee, comunque centro e isole, nominando invece Bonaccini nel nord-est, Cecilia Strada nel nord-ovest e Lucia Annunziata al sud. La polemica, diciamo, la stessa scelta è stata fatta sostanzialmente da Forza Italia, che ha candidato Tajani come capolista quasi ovunque, e anche Giorgia Meloni per le liste di Fratelli d'Italia. I 5 Stelle invece hanno deciso di non proporre Conte. E il tema qual è? Il tema è l'opportunità politica di candidare come capolista alle europee una persona, una personalità politica che di fatto trascina nelle urne, cioè che attira i voti degli elettori e delle elettrici, pur sapendo che in caso di elezione molto probabile diciamo non andrebbe a ricoprire un seggio al Parlamento europeo, in quanto impegnata in Italia a svolgere altre mansioni, che siano appunto quella di parlamentare principalmente, o comunque di segretaria del Partito Democratico. Quindi questo un po' il tema. E quindi diciamo di questo si parla a pagina 2 della Stampa, con una serie di esternazioni critiche da parte della dirigenza del PD. Per esempio Giuseppe Provenzano, ex vice segretario del Partito Democratico, dice: inserire il nome senza prima fare una discussione sulla natura del partito è sbagliato. Anche Deborah Serracchiani: alle europee si vota il PD, non il segretario, il nome è stato inserito solo una volta, alle politiche con Veltroni. E c'è anche Gianni Cuperlo che rilascia un'intervista sempre a pagina 2: Elly è meglio di Meloni, non deve personalizzare il voto, trasmetterebbe un modello che non è il mio. E infatti a pagina 3 una retroscena di Francesca Schianchi ci racconta della rivolta all'interno del Partito Democratico. Scoppia la rivolta nel partito, ma Elly: o facciamo così oppure mi presento ovunque. In casa PD monta la protesta per l'iniziativa presa senza consultazioni all'interno dei Dem, una marcia indietro a questo punto sarebbe presa come un segno di debolezza all'esterno. Intanto a pagina 3 la Stampa ci rende conto anche brevemente delle regionali in Basilicata. Si votava ieri, si vota anche oggi. L'unico dato che viene riportato è l'affluenza, che alla chiusura dei seggi di ieri era ferma al 27,5. E diciamo a pagina 4 c'è l'altra propagine di questa polemica, l'intervento di Prodi ieri appunto alla Repubblica delle Idee. Poi sicuramente quando andremo a leggere Repubblica, insomma, la mia compagna qui ce ne darà ampiamente conto, con gioia, di quello che si è detto ieri a Napoli. Prodi striglia Schlein, con i leader capilista ferita la democrazia. Il professore contesta in pubblico le modalità delle candidature e all'europee si amplifica la distanza tra l'ex presidente del Consiglio e la segretaria del PD. quello che avrebbe detto Prodi è abbastanza semplice, devo dire. Cioè, perché dobbiamo dare un voto a una persona che se vince di sicuro non ci va all'Europarlamento, riguarda Meloni, Schlein, Tajani e tutti. Non è questo il modo di sostenere la democrazia. E poi appunto a pagina 5 La Stampa, in questo derby tra donne che piace tanto in realtà la stampa mainstream, questo scontro tra appunto Giorgia Meloni e Elly Schlein. Di nuovo una doppia foto, una accanto all'altra. Solo Veltroni, ci dice Massimiliano Panarari, aveva messo il nome nel simbolo del PD, così Elly rilancia la sfida alla rivale Meloni, che domina Fratelli d'Italia anche nel logo elettorale, Conte e Salvini solo ai margini. E c'è qui appunto uno specchietto con alcuni dei loghi che sono stati depositati finora, insomma i soliti noti. C'è Stati Uniti d'Europa, che è l'alleanza tra Renzi e Bonino per le europee, c'è Democrazia Sovrana Popolare, che è la lista di Rizzo, e poi insomma gli altri più o meno li conosciamo, non ci sono grandi scossoni al momento. C'è la lista di Cappato che si chiama Referendum e Democrazia. E a pagina 6 c'è il sondaggio di Alessandra Ghisleri, il 30% alle urne pensando alla pace, ma per uno su due le priorità sono altre. Quanto pesa il fattore guerra alla vigilia delle europee? Il 48,6% degli italiani è mosso da motivazioni diverse e i leader politici continuano a influenzare le opinioni degli elettori sfruttando nazionalismi e propaganda. Poi l'altro grande tema che troviamo sulla prima pagina della Stampa è appunto la polemica Scurati. Insomma, sicuramente l'avrete un po' seguita, lo scrittore doveva leggere questo monologo in Rai alla trasmissione di Bortone, ma diciamo alla fine non si è capito bene. La giornalista ha dichiarato appunto sui social che la RAI aveva bloccato l'intervento dello scrittore, aveva denunciato appunto questa sorta di censura di Stato. Poi c'è stato un comunicato stampa della dirigenza RAI dicendo non è vero che l'abbiamo censurato, siamo in una fase di contrattazione sul compenso. Sta di fatto che diciamo questo monologo non c'è stato, il testo è stato letto dalla giornalista e Giorgia Meloni ha pubblicato appunto sui suoi social l'intervento intero che avrebbe dovuto leggere lo scrittore, con un cappello dicendo ma quale censura, l'ennesima querelle creata d'arte dalla sinistra. In realtà il problema è che Scurati ha chiesto 1.800 euro per due minuti di monologo, molto più di uno stipendio. E Scurati però poi è andato alla Repubblica delle Idee, ha letto dal palco il suo monologo e facendo un duro attacco alla gestione del governo, la gestione della RAI da parte del governo. E quindi sulla prima pagina della Stampa troviamo appunto questa notizia: Scurati, io un bersaglio, ora ho paura, nervi tesi in RAI dopo l'intervento censurato, i giornalisti, controllo asfissiante. Sappiamo diciamo che dentro la RAI c'è già un malessere forte da parte dei giornalisti, sono stati letti, e delle giornaliste, sono stati letti vari comunicati in diretta. Alta tensione in casa RAI, questo si trova a pagina 8 della Stampa in un articolo di Grazia Longo. Scurati, ora ho paura, ho un bersaglio addosso, lo scrittore censurato, mi hanno definito uomo di merda, quando esco mi guardo intorno, la premier mi ha trattato come un estorsore, il mio compenso in linea con quello di altri. E c'è appunto il comunicato anche letto in diretta: asfissiante, controllo dei vertici, il controllo dei vertici RAI sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante, è la denuncia fatta dal sindacato Usigrai nel comunicato letto ieri in tutti i TG. E diciamo a pagina 8 sul tema viene ospitata anche un'intervista a Roberto Fico, ex presidente della Camera in quota Movimento 5 Stelle. Più realisti del re, vergogna assoluta, bisogna rifondare la TV pubblica. E poi a pagina 9 le telefonate di Meloni a Rossi e Corsini, dovevate farne una questione di soldi. La premier ha chiamato il DG e il direttore, approfondimenti dopo il pasticcio RAI, prima del post sui social contro l'autore. Così nasce la strategia della leader e della stampa amica per attaccare sul cachet, rabbia verso la D Sergio che si tira fuori. E poi c'è un'altra polemichetta in realtà da non liquidare con indifferenza, ma sicuramente insomma non ci stupisce. Scusate, sono le esternazioni di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, nonché appunto esponente di punta di Fratelli d'Italia, nonché ovviamente cognato della premier. Lollobrigida, il termine antifascismo negli anni ha portato tanti morti. Questo un'altra esternazione, sempre fatta in TV, sempre fatta sulla Rai in mezz'ora, su Rai 3. La Costituzione è strutturalmente antifascista, dice Lollobrigida, e noi giuriamo sulla Costituzione, ma la violenza perpetrata da chi si dichiara antifascista non ci appartiene. Queste sono le parole di Lollobrigida, e riguardo al partito fascista ha aggiunto: nessuno intende rifarlo, sarebbe una follia antistorica, il 25 aprile è un fatto oggettivo, dice, non si sa bene in che senso, però ricorda di aver celebrato la giornata lo scorso anno con gli studenti regalando copie della Costituzione. Il ministro ha ricordato Ramelli, che fu sprangato da antifascisti. La parola antifascista, dice, purtroppo ha portato in tanti anni a morti, questo termine è troppo generico e preferisco rifarmi alla Costituzione italiana, che è strutturalmente antifascista e sulla quale ho giurato. Argomentazioni, continua appunto questo trafiletto, che potranno essere spese nel processo per diffamazione contro la filosofa Donatella Di Cesare. Il 15 maggio dovrò presentarmi davanti al Tribunale di Roma perché sono stata querelata per diffamazione aggravata da Lollobrigida. Ha scritto su Facebook la filosofa, che un anno fa aveva commentato l'espressione del ministro sostituzione etnica, dicendo che è un mito complottista ma anche il cuore dell'hitlerismo. Insomma, da qui al 25 aprile penso ci dovremo sorbire di vari articoli in rassegna stampa, sempre sul solito tema: se il governo è fascista o antifascista, perché il governo non dice sono antifascista, eccetera eccetera. Infine, appunto, come vi dicevo, sempre su questo tema, a pagina 10 troviamo un articolo di Maria Corbi, Rai, il prezzo è giusto, e qui si entra appunto nel merito del cachet, del compenso che era originariamente previsto per Scurati. Per le ospitate la TV di Stato paga dai 300 euro di un giornalista ai 2-3.000 euro di scrittori ed esperti, ma quando si passa alle soubrette le cifre lievitano e si staccano anche assegni a 5 cifre. Insomma, vabbè, non penso che ci interessi particolarmente. Però se poi continuiamo invece a pagina 12, c'è un tema che sì, ci interessa e riguarda l'aborto. Incoronata Boccia è la vice direttrice del TG1, che che sarà appunto il programma condotto da Serena Bortone, che è stata al centro delle polemiche appunto per la presenza poi saltata di Scurati, ha detto che l'aborto non è un diritto ma è un delitto. E qui appunto a pagina 12 Flavia Amabile ci parla di questo caso. Incoronata Boccia: confermo, l'aborto è un delitto ma non sono nemica delle donne. Questo sarebbe il modo in cui, diciamo, Incoronata Boccia ha provato a metterci una pezza malamente. La vice direttrice del TG1: mi aspettavo le polemiche ma non voglio dare giudizi, ho solo detto una cosa per la quale posso continuare a guardarmi allo specchio. Non cambia idea, dice Flavia Amabile. Incoronata Boccia, vice direttrice del TG1, che durante il programma Che sarà di Serena Bortone ha affermato che in fatto di aborto stiamo scambiando un delitto per un diritto, parole che hanno scatenato scontri che hanno investito la Rai e l'intero mondo politico, creando tensioni anche nella maggioranza. Sandro Ruotolo del PD accusa la vice direttrice del TG1 di non poter rivestire il ruolo di dirigente del servizio pubblico, cioè di chi deve rappresentare le opinioni di tutti, mentre appunto i componenti di Fratelli d'Italia presenti nella commissione di vigilanza sulla RAI accusano l'opposizione di ipocrisia e di essere schierati solo a parole a favore della libertà di pensiero, al termine di una giornata in cui ammette che l'hanno chiamata in tanti e di essere finita in una bufera non semplice da gestire. Incoronata Boccia rivendica di aver esercitato la verità con coraggio. Mi aspettavo questo putiferio, spiega, perché purtroppo è un tema sensibile del quale è scomodo parlare, ma non volevano essere parole di accusa nei confronti di nessuno. Vabbè, non continuerei a leggere questo scempio, però intanto Sempre a pagina 12 della Stampa troviamo anche un commento di Fabrizia Giuliani: assassine, accusa falsa e vecchia di 50 anni, assassine. Così prima della 194 venivano insultate le donne che cercavano nella clandestinità le vie per abortire. L'assenza di una norma condannava a destini assai diversi. Chi aveva le possibilità sapeva che il denaro avrebbe garantito medici comprensivi, interventi sicuri e sterilizzati e segretezza. Chi non aveva le risorse per tutelare la propria salute era costretta a pellegrinaggi estenuanti che incrociavano ferri da calza e finivano spesso su tavoli da cucina. La riservatezza non era una categoria in gioco, la sola cosa che contava era concludere l'intervento senza pagarlo con la vita. Ogni famiglia ha una storia da raccontare a bassa voce, dimenticata o da dimenticare. Assassine, così durante la battaglia per il passaggio della legge venivano chiamate le donne che si battevano per porre fine alla clandestinità. Il femminismo spingeva le istituzioni, si era rotto il silenzio. Non c'è colpa, non c'è vergogna, ci sono responsabilità e libertà da ripensare. Invece non si passava più solo il foglio con l'indirizzo di chi avrebbe risolto il problema, ci si dava forza, ci si autodenunciava. L'ho fatto, l'abbiamo fatto, arrestateci. Negare una legge che consenta di interrompere la gravidanza in un quadro di legalità e sicurezza, affermavano, non vuol dire combattere l'aborto, ma mantenerlo nel mondo di sotto, continuare a fingere. Non si difende la vita, tra virgolette, contro la vita delle donne. Lo si è capito bene in quel lontano 78, lo si è capito nel referendum che ha confermato la legge e ogni volta che i tentativi di metterla in discussione si sono infranti contro una coscienza collettiva consapevole di non voler tornare indietro rispetto a una conquista di civiltà. Invece è tornato indietro l'insulto, in modo indiretto ma chiaro, nascosto dietro una rima impropria, sbagliata da ogni punto di vista. Diritto, delitto. Non li ha pronunciato un opinionista, ma la vice direttrice di un telegiornale del servizio pubblico, una figura che dovrebbe essere consapevole della propria responsabilità. Le parole di quella rima non sono forti, ma false. Sono prive di memoria, consapevolezza. Non c'è alcuna licenza di uccidere nella 194. Le donne che vi ricorrono non compiono delitti, ma esercitano una libertà che lo Stato assegna loro. Questa libertà è figlia di una parola importante, autodeterminazione, non si fonda su un diritto astratto, ma sulla condizione di gravidanza e la relazione che la caratterizza. Non è un caso che allo stesso principio sia ricorsa la Francia per mettere la stessa norma al sicuro in Costituzione. Non c'è nessun diritto di uccidere, nessun delitto. C'è la titolarità di decidere chi vive la gravidanza. Non è accettabile usare il servizio pubblico per criminalizzare le donne, ignorando la storia e le norme. Non è accettabile alcun ritorno indietro nella cultura e nella politica. Non serve soprattutto riaprire uno scontro ideologico sbagliato e improduttivo. Servono invece saggezza, equilibrio e rispetto per le donne e per le leggi che hanno reso questo paese migliore. Io direi che servono anche soldi, servono soldi pubblici che finanzino i consultori e i servizi, e soprattutto serve veramente implementare la 194, perché una cosa molto rischiosa è che questo governo, sin dal suo insediamento con Roccella che siede insomma al Ministero per la famiglia e le pari opportunità, da subito dichiarato la non volontà di abrogare la 194. Io sinceramente e personalmente a questo ci credo, nel senso che non c'è bisogno di aprire uno scontro frontale nelle strade, che saprebbero benissimo, che sanno benissimo succederebbe in caso appunto di tentata abrogazione della 194, perché questa legge è soggetta, diciamo, da anni a uno svuotamento dall'interno, con il cavallo di Troia dell'obiezione di coscienza che di fatto rende difficilissimo l'accesso all'IVG nella maggior parte degli ospedali italiani, e soprattutto con un definanziamento costante dei consultori e del supporto alle donne che decidono di abortire, alle donne, ovviamente a tutte le soggettività gestanti. E su questo infatti si è articolato un forte scontro ultimamente, che non riguarda appunto l'abolizione della 194, ma da un lato la votazione del Parlamento europeo e il tentativo di includere il diritto alla salute riproduttiva, all'interruzione volontaria di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Su questo si è aperto un grande dibattito, una grande polemica da parte della destra di governo e delle associazioni pro-life, che addirittura sono andati con un camper di fronte al Parlamento europeo per protestare contro questo voto della plenaria, e dall'altro il tentativo subdolo di inserire in un decreto sul PNRR dei finanziamenti alle associazioni pro-life affinché insomma possano entrare nei consultori. Su questo emendamento, che è stato già approvato alla Camera dei Deputati, in realtà c'è stata una lieve spaccatura, diciamo, comunque dei voti contrari all'interno della maggioranza di governo, non contrari, delle astensioni all'interno del gruppo parlamentare della Lega. Qui a pagina 12 viene riportato anche una dichiarazione di Tajani: la legge 194 non si tocca, appunto, però va anche un po' demolita questa, come dicevamo poco fa, demolita questa narrazione per cui se uno non vuole abrogare la 194 automaticamente la sta difendendo, perché così non è. E su questo diciamo oggi, come dicevamo in apertura, ci sarà un presidio a Piazza Madama di fronte al Senato alle 17, conferenza stampa e presidio chiamato dalla Rete Nazionale Consultori e Consultorie. Il diritto all'aborto non si tocca, fuori gli antiabortisti dai consultori. Questo è il comunicato che chiama il presidio. Il 16 aprile, come il governo aveva programmato ed articolato politicamente, è stata votata alla Camera la legge 19 sul PNRR, con quell'aberrante articolo che spalanca le porte dei consultori alle associazioni cattoliche e al movimento antiscelta. I consultori sono molto meno di quelli previsti dalla legge 405 del 75, c'è una grossa carenza negli organici e una limitata formazione di chi vi opera. Si sono ridotte all'osso le molteplici ed indispensabili offerte su prevenzione, cura, spazio giovani, percorsi di affermazione di genere per tutte le persone che attraversano queste strutture socio-sanitarie di territorio, laiche e gratuite, sia che scelgano la maternità, la genitorialità o l'aborto, o decidano quando avere figli facendo contraccezione. Ma tutto ciò non interessa a questi politici, che si attivano unicamente per annientare con qualsiasi strumento la libertà di scelta e l'autodeterminazione dei nostri corpi e menti. Questa violenza si ripeterà da lunedì con un'ulteriore votazione farsa al Senato. Facciamoci sentire per non permettere che la loro normalità, tra virgolette, diventi la nostra non vita, che le loro bugie ed ipocrisie sulla maternità, sul calo demografico dovuto agli aborti, sull'importanza di combattere la violenza, specialmente per il diritto a crescere, diventino una verità incontestabile ed accettata passivamente. Lunedì 22 ore 17 davanti al Senato, mobilitazione con conferenza stampa, firmato Rete Nazionale Consultori e Consultorie, e non una di meno. Quindi insomma invitiamo tutte le persone all'ascolto a partecipare a questa mobilitazione. Quando sono le 8:37 chiudo la prima pagina della stampa, perché ci sono anche altri temi che poi magari andremo a vedere. Su tutta la colonna di sinistra ci sono dei commenti alla querella interna al PD sulle liste per le elezioni europee. C'è Annalisa Cuzzocrea: così il marketing cancella la politica. Appunto Francesca Schianchi: in lista dappertutto, la tentazione di Elli. E Alessandro De Angelis: dove può portare l'ultima rottamazione. In taglio medio appunto Oscurati, oltre a la cronaca ci sono le analisi a firma Montesquieu: il fastidio del governo per l'antifascismo, e Marco Follini: dietro l'eccesso di zelo un difetto di lealtà. E poi Simonetta Sciandivasci: quanto vale un intellettuale in TV. Sulla colonna di destra abbiamo appunto il sondaggio di Alessandra Ghisleri, che abbiamo visto nelle pagine interne: italiani verso il voto pensando alla pace, ma nelle urne pesano salari e sanità. Poi c'è l'immancabile Elsa Fornero, con ogni tanto riciccia sulla stampa: welfare comune nell'Unione Europea oltre il mercato unico. E poi Chiara Saraceno: un focus sui diritti se le disuguaglianze si battono coi laureati. E infine a fondo pagina c'è diciamo qualche altro tema che per fortuna ancora viene vagamente considerato, è tendenzialmente la politica internazionale. Francesca Mannocchi ci porta a Rafa: una strage di bimbi e in Libano l'emergenza esuli. Poi magari questo, se riusciamo, ce lo andiamo a leggere. E poi Stefano Stefanini invece sulla guerra in Ucraina, gli aiuti di Biden a Kiev e il messaggio all'Europa. Infine c'è anche un articolo che viene riportato nella pagina dei commenti, che poi sicuramente andremo a leggere, di Narges Mohammadi: io Nobel in carcere, dico uniamoci e vinceremo. E diciamo questa era la prima pagina della stampa tendenzialmente. Quindi a questo punto, prima di passare alla prossima prima pagina, ci facciamo un attimo una piccola pausa musicale.
Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular.
Allora, abbiamo in diretta durante la pausa musicale, ci ha chiamato un'ascoltatrice che voleva commentare giustamente, diciamo, il tema aborto, in particolare le esternazioni della vice direttrice del TG1. Ci senti?
Sì, vi sento bene.
Ciao.
Ciao, senti, io ieri sera sono rimasta stecchita perché, non sapendo dell'esistenza di questo personaggio, perché è un personaggio,
neanch'io devo dire, non sapevo chi fosse,
ho pensato che fosse una delle solite nullità opinioniste buttate in mezzo da qualcuno, insomma, nel momento in cui si è permessa di dire, perché si è permessa di dire una cosa gravissima, che l'aborto è un omicidio, mi si sono drizzati gli capelli in testa. Sono andata a vedere poi su internet, ho visto che la vice direttrice del TG1, giustamente la vice, anzi che non l'hanno fatta direttrice, insomma. Al di là di questo, al di là del fatto che c'è una legge, veramente lo schifo è tracimante, nel senso, a governo fascista, media fascisti, come a governo tiddino, media di merda, voglio dire, insomma, però è molto grave quello che è successo ieri, secondo me, perché si è permesso di far esternare una folle che ha parlato di omicidio per quanto riguarda l'aborto. Ovviamente in tutti questi casi i cattolici, i fascisti, le destre, eccetera, non hanno nessuno scrupolo di fronte al fatto che a Gaza ogni 10 minuti muoia un bambino, ma il feto mai. A gravare sulla discussione è arrivata pure quello che doveva essere la voce della sinistra, che è stata Dacia Maraini, che non ha avuto timore di ripetere un mantra che so 40 anni e ci ripete, e che personalmente mi ha rotto l'ovaglio, perché si è scontrato con la mia pratica, con quella che è stata la mia vita, che ogni donna che abortisce lo fa con gran dolore, che se ci fossero le donne a governare non esisterebbe l'aborto. Allora io voglio confutare pure questa teoria, come dire, che molte donne hanno fatto loro. Credo che molte vadano ad abortire con dolore, perché magari non hanno i soldi per mantenersi, perché per tanti motivi, ma vi assicuro che tante, la sottoscritta è una di queste, è andata perché era un atto di liberazione nella propria vita, un atto di autodeterminazione. Ora, che ci vogliano incastrare come fattrici e riproduttrici, come dire, questo l'hanno tentato già negli anni 20, quando c'era quel porco di Mussolini, ma le signore Roccella o le varie, questa come si chiama?
Incoronata
regina delle stronzate, questa proprio deve essere un mantra. E poi volevo pregarvi veramente di martellare per oggi pomeriggio, perché solo così possiamo veramente sconfiggere. Un'altra cosa che volevo dire, io sono vecchia ormai, però negli anni 70 le compagne fecero una cosa grandiosa, ci furono decine, centinaia di donne che si autodenunciarono per aver abortito. Ecco, riprendiamo, come dire, un filo di ribellione, di lotta, di rivolta, di riappropriazione della vita nostra. Nessuno può dirci quello che dobbiamo fare nel nostro corpo, nessuno può rimettere in discussione l'autodeterminazione delle donne, tantomeno un'incoronata come sta deficiente. Grazie.
Grazie a te, grazie a te. E dunque, diciamo, incoronata regina delle stronzate diventerà praticamente la nostra nuova, il nostro, mio mantra perlomeno. Però sì, sicuramente innanzitutto grazie per questo intervento alla compagna, e assolutamente invitiamo tutte le persone all'ascolto a partecipare alla mobilitazione di oggi pomeriggio, ricordiamo alle 17 di fronte al Senato. Detto questo, io ti lascerei la parola perché prendo fiato e probabilmente possiamo continuare con un'altra prima pagina.
Sì, continuiamo con in realtà due prime pagine, quella del Corriere della Sera e quella della Repubblica, e la Repubblica dedica assolutamente l'attenzione, tutto il focus sulla sua ovviamente Repubblica delle Idee, l'iniziativa che si è tenuta a Napoli, e con questo ovviamente dedica il titolo in taglio alto a Scurati, sono un bersaglio. Lo scrittore sul palco di Repubblica delle Idee con confessa di avere paura dopo l'attacco della Premier, sono nel mirino dei giornasquadristi meloniani. Conte, Meloni è bugiarda sul fascismo buono, e il ministro cognato Lollobrigida rilancia: l'antifascismo ha provocato morti, la protesta delusi Rai. Quindi diciamo c'è anche un editoriale sulla colonna di sinistra di Ezio Mauro, i guardiani dell'arroganza, e diciamo che appunto anche la fotonotizia centrale di questa testata di Repubblica è dedicata appunto a Scurati sul palco, che legge il monologo sul 25 aprile a Repubblica delle Idee a Napoli, quello che appunto, come è già stato detto, doveva essere letto su Rai 3 in diretta televisiva. Diciamo che c'è poi con gli occhi degli altri l'Europa inquieta, censura di Stato, deriva illiberale, l'allarme della stampa straniera, perché Repubblica dedica le prime pagine, almeno le prime quattro pagine alla questione Scurati, soprattutto pagina 4 e pagina 5 c'è appunto questa allarme per cui si chiama la censura di Stato, l'Europa ci guarda, con quattro interventi da Parigi, da Berlino e da Londra, due da Berlino, uno da Parigi e uno da Londra, di diversi a partire da diverse testate giornalistiche, in cui diciamo danno la loro opinione sulla vicenda della censura. Quindi direi che la prima pagina di Repubblica parte un taglio basso in cui viene dedicato una parte a Messina Denaro, sui social era il dottor Averna, e un trafiletto su un regalo al pianeta, liberiamolo dalla plastica, proprio perché oggi appunto come diceva la voce prima di me è la giornata della terra, e anzi Repubblica dedica l'inserto Green and Blue questo tema, dedicando oltretutto 10 storie così di 10 attiviste di Extinction Rebellion, per capire, al di là di stereotipi e propaganda, chi sono le donne e gli uomini pronti a rischiare tutto per metterci in guardia sull'emergenza climatica. Su questo c'è anche un intervento di Harry De Luca. Questo è l'inserto appunto uscito oggi, proprio perché è legato alla giornata della Terra. Direi che per quanto riguarda Repubblica la prima pagina è esattamente questo, non ci sono altre notizie. Diciamo che l'unico argomento che viene anticipato anche sempre sulla colonna di destra, legato ovviamente alla Repubblica delle Idee, è l'intervento di Parisi, il Nobel fisico, che parla, lo andremo poi a diciamo a, lo andremo a leggere brevissimamente sulla, perché si è esposto riguardo all'intelligenza artificiale e le sue preoccupazioni. Passerei al Corriere della Sera, in cui la fotonotizia centrale è dedicata a un, diciamo, una sfida molto importante, quella del derby che può regalare ai nerazzurri la seconda stella, l'Inter per lo scudetto e il Milan per l'orgoglio. Fantastico. C'è in taglio alto Schlein candidata, PD diviso, Scurati sempre, bufera sulla Rai, i sindacati all'attacco, la D così si va a sbattere. Quindi interviene anche poi con un'intervista Roberto Saviano, che dice: è successo anche a me, ma molti hanno taciuto, creato un clima di paura, dice Saviano, e quando è successo a me in pochi mi hanno difeso. Sempre in taglio alto c'è una vignetta abbastanza, insomma, poco ficcante, direi, comunque a poco, boh, non so, lascia il tempo che trova. C'è appunto una famiglia, un uomo e una donna che guardano la televisione, e lui, che ovviamente ha il telecomando, guarda, dice che sarà, e lei risponde: programmi oscurati. Vabbè, e direi oltretutto di invece a fare un accenno alla colonna di sinistra, perché la colonna di sinistra accenna a Kiev e la tregua, la svolta degli aiuti americani. Perché? Perché c'è stato lo stanziamento dei 61 miliardi a favore dell'Ucraina. Questo trafiletto, che poi continua a pagina 30, non parla e non accenna al fatto che i fondi siano stati stanziati anche per Israele, in minore parte, e per la regione indo-pacifica, in particolare per Taiwan. E proprio per ricordare proprio oggi, oltretutto, che è la giornata della Terra, ricorderei con un trafiletto ANSA: la spesa militare globale ha visto il suo aumento più forte in oltre un decennio nel 2023, raggiungendo il massimo storico di 2,4 trilioni di dollari. Questo sempre per il discorso che ultimamente si sente del riarmo, oltretutto dell'assurdità che il riarmo venga associato alla difesa della pace, quindi insomma è qualcosa che sembra abbastanza grottesco. Comunque il comunicato ANSA continua, lo rende noto un nuovo rapporto dell'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, SIPRI. Secondo il SIPRI la spesa militare è aumentata in tutto il mondo, con incrementi particolarmente consistenti in Europa, Medio Oriente e Asia. E ai massimi storici, e per la prima volta dal 2009 abbiamo visto un aumento della spesa in tutte e cinque le regioni geografiche, ha detto il ricercatore Nan Tian del SIPRI. Secondo il rapporto, la spesa militare è aumentata del 6,8% nel 2023, l'aumento anno su anno più forte dal 2009. È un riflesso del deterioramento della pace e della sicurezza in tutto il mondo. Non c'è davvero una ragione in cui le cose siano migliorate, ha commentato Tian. Stati Uniti, Cina, Russia, India e Arabia Saudita sono stati rispettivamente i primi cinque paesi come investimenti. Il proseguimento della guerra in Ucraina ha portato a un aumento della spesa da parte di Kiev, della Russia e di tutta una serie di paesi europei, ha specificato Tian. Secondo le stime del SIPRI, Mosca ha aumentato la spesa del 24%, raggiungendo i 109 miliardi di dollari nel 2023. Insomma, questo è un aspetto che va assolutamente segnalato e ricordato a tutti e tutte, come appunto vengano investiti e per cosa vengano investiti appunto i soldi pubblici. C'è un trafiletto nella colonna di destra in cui Lecco fermato un sessantenne, la lite ai colpi con il falcetto, l'assessore ucciso dal vicino. E in basso il caso Netanyahu è immorale, USA contro Israele, sanzioni ai soldati di un battaglione. Gli Stati Uniti vogliono imporre sanzioni contro i soldati di un battaglione ultraortodosso per violazione dei diritti umani. È immorale, replica Netanyahu. Questo è un articolo che continua a pagina 10 e 11. Ovviamente nelle prime pagine dei giornali la parola Palestina continua ad essere taciuta. L'ultimo articolo, che poi continuerà a pagina 19, è quello di Milena Gabanelli e Mario Gervini e Simona Ravizza sul caso bollette shock del gas, il caso dei rincari illeciti. Quindi in un mercato sempre più libero si viene tradito, diciamo, la fiducia dei consumatori nei confronti di Enel. Fantastico. Ovviamente non vi leggerò I Meravigliatori, che è la rubrica di Alessandro D'Avenia, che può essere appunto lasciata lì dov'è. Questo direi che sono i titoli, purtroppo, delle prime pagine di queste due testate. E per entrare nel vivo dei giornali, come vogliamo procedere?
Io ho ancora due giornali da fare le prime pagine.
Fantastico, scusa.
Vuoi censurare?
No, io sono stata velocissima perché purtroppo questa è la situazione
che ci dobbiamo sorbire stamattina. Invece passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con le europee, truffe d'assalto è il titolo, candidati patacca, Schlein, Meloni, Tajani e forse altri in lista ma non nell'Unione Europea, Prodi ferita alla democrazia, Conte presa in giro. Insomma, questa è un po' la sintesi, la fotonotizia, diciamo la foto che accompagna questo tema ritrae Elie Schlein, Tajani che se la ride eppure Giorgia Meloni che si fa grasse risate, incompatibili, insomma la didascalia, Schlein, Meloni e Tajani non andranno mai in Unione Europea, la leader del PD capolista nel centro e nelle isole vuole anche il suo nome sul logo e spacca il partito e i suoi stessi sostenitori, nel simbolo 5 Stelle invece Conte aggiunge la parola pace. Questo un po' il tema. Il Fatto Economico, che è l'altra notizia di centropagina, ci porta invece sul tema dell'intelligenza artificiale. Questo ce l'andremo a leggere nelle pagine interne. Meloni, la grande corsa per impadronirsi dell'intelligenza artificiale. Il governo prepara una legge che ignora il regolamento dell'Unione Europea e vuole assoggettare l'intelligenza artificiale al controllo di agenzie governative non indipendenti. In taglio altissimo, diciamo, abbiamo altre notizie. Il procuratore di Bari sulle riforme del governo, processi sempre più lunghi e reati ancora più difficili da colpire. Queste le parole del PM Rossi, un po' di analisi dell'operato Nordio finora, insomma, sulle riforme della giustizia. E poi c'è l'inchiesta Mediapart, la svolta guerrafondaia dell'Unione Europea, ma quale Green Deal? Ormai l'Europa pensa solo a produrre armi. Questo un po' si ricollega a quello che dicevi tu poco fa e lo troviamo alle pagine 14 e 15 del Fatto Quotidiano di oggi. La transizione delle armi, il Green Deal lanciato dall'attuale commissione affossato dalla stessa con la scusa delle necessità di indipendenza energetica dalla Russia e di investire in munizioni, missili e caccia. Questo è un articolo di Amélie Poinceau che trovate appunto alle pagine 14 e 15 del Fatto Quotidiano di oggi. Sempre sulla prima pagina troviamo appunto la notizia di Lollobrigida, le esternazioni sull'antifascismo, l'editoriale di Marco Travaglio e poi altre notizie. C'è il caso Scurati che mette in pericolo Rossi come direttore generale e Sergio si dissocia. Di questo si parla alle pagine 2 e 3. Si parla appunto del fatto che Roberto Sergio ha preso le distanze dall'incidente sostenendo di aver saputo tutto dal post di Serena Bortone a Cose Fatte e che se avesse saputo avrebbe agito diversamente senza fare alcuna censura, mentre ora chiede una relazione dettagliata e annuncia che ci saranno dei provvedimenti. La bufera, secondo Gianluca Rosselli appunto del Fatto Quotidiano, si abbatte soprattutto su Rossi sull'attuale direttore generale, appunto, innanzitutto perché il tema del fascismo e del 25 aprile sono per lui argomenti sensibili, poi il caso Scurati è stato mal gestito dalla direzione, approfondimento guidata da uno dei suoi fedelissimi, Paolo Corsini. Anche la sua poltrona è traballante e forse in futuro dovrà passare la mano. Questo un po' l'analisi del Fatto Quotidiano. Poi c'è l'Ucraina, Lavrov pronti a trattare, intanto l'offensiva va avanti. C'è sempre il dibattito sulla piega che sta prendendo il Partito Democratico e il Fatto Quotidiano lo fa attraverso un'intervista a Marino Niola, antropologo. Caro PD, parla come mangi e pensa ai diritti sociali, non solo civili. Ecco, insomma, sempre la classica diatriba se vengano prima i diritti sociali o i diritti civili, senza accettare che le due cose o vanno di pari passo o niente ha senso. Infine il Medio Oriente, analisi Medio Oriente: Israele non può colpire il nucleare in Iran, questi i cinque motivi, e di questo trovate conto a pagina 5 con un articolo a firma di Alessandro Orsini. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Poi c'è la prima pagina del Messaggero di oggi. Europee, Schlein nel simbolo, il PD si divide, è in corsa come capolista, e Prodi, democrazia ferita. Sempre interessante notare come Elly Schlein diventa Elly e Romano Prodi però invece diventa Prodi e non Romano. Poi c'è il caso censura, la vigilanza Rai convoca l'amministratore delegato Sergio Scurati, io bersaglio. E poi c'è ci sono le europee, le mosse di Meloni prima del voto, accelerazione su giustizia e balneari, questa è la strategia nel vertice con Salvini e Tajani. Infine rimborsi fiscali, volano le richieste, il peso sui conti già oltre 14 miliardi, prima il super bonus 110%, ora transizione 4.0, non si ferma la spinta dei crediti d'imposta sulle casse dello Stato. L'articolo di fondo a firma di Alessandro Campi, oltre il caso Rai, i fantasmi sul fascismo che giovano a chi li agita. Quindi appunto torniamo a bomba sul tema 25 aprile. Poi la fotonotizia di centropagina, Gaza in arrivo il pontile degli aiuti, un prototipo del pontile che gli Stati Uniti costruiranno a Gaza, e di questo si parla a pagina 8, come insomma si diceva poco fa, non si può che dare conto del fatto che il Messaggero è una delle poche testate che oggi mette la Palestina, poi a modo suo ovviamente, in prima pagina. Quindi pronto il pontile degli aiuti a Gaza, li distribuirà l'ONU, sanzioni ai soldati dell'IDF, lavori quasi ultimati dagli americani, la struttura sarà operativa già a maggio, il nuovo bombardamento nella striscia ha causato 22 vittime, molti i bambini. Su questa cosa delle sanzioni all'esercito israeliano se ne parla in questo articolo appunto di Lorenzo Vita. Dovrei trovare il punto in cui si parla di questa cosa, appunto. Per l'esercito israeliano si tratterebbe di un colpo durissimo. Ieri è trapelata la notizia di un piano statunitense per sanzionare il battaglione Netzah Yehuda, accusato di gravi violazioni dei diritti umani in Cisgiordania, dove ieri nel campo profughi di Nur Shams si è conclusa un'operazione militare di 50 ore che ha visto la morte di 14 palestinesi. Ma lo sarebbe soprattutto questo colpo durissimo per Netanyahu, che ha già bollato l'ipotesi come il massimo dell'assurdità e un basso livello morale. Anche il leader dell'opposizione Benny Gantz ha chiesto agli Stati Uniti di ripensarci, ma l'avvertimento è arrivato forte e chiaro alle orecchie di Bibi e ha ricordato ancora una volta la difficile condizione di Biden, diviso tra l'asse con Israele, le pressioni interne e la frustrazione per una guerra che sembra fuori dal suo controllo. Ma a centropagina della prima pagina del Messaggero in realtà c'è un'altra notizia che ci interessa, in realtà più che una notizia è un'intervista a Piantedosi, ministro degli interni. Migranti, la rotta dei finti turisti, in arrivo una stretta per bloccare il flusso dall'Asia, il conflitto a Gaza alimenta gli estremismi, preoccupa la nuova ondata di antisemitismo. Di questo si parla appunto a pagina 5 in questa intervista firmata da, ora ve lo dico, Francesco Bechis. stretta sui visti turistici, dice Piantedosi, così arrivano i migranti, arginiamo la rotta est, quindi diciamo ce n'ha per tutti, dal Bangladesh tanti ingressi sfruttando i permessi per le vacanze, vogliamo mettere un freno, e poi la guerra a Gaza alimenta l'antisemitismo. Vediamo qualche passaggio. I controlli sulla frontiera slovena si sono rivelati proficui su una rotta particolarmente sensibile, dice Piantedosi. Dal 21 ottobre 2023 ad oggi sono stati rintracciati 2613 stranieri irregolari, di questi 1542 sono stati respinti, 142 soggetti sono stati tratti in arresto, di cui 73 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con Slovenia e Croazia stiamo lavorando per condividere un rafforzamento del controllo della frontiera esterna con la Bosnia. Non appena possibile ripristineremo la libera circolazione. Per il Bangladesh invece, da quel paese, dice Piantedosi, arrivano migranti economici che sfruttano visti turistici ottenuti verso alcuni paesi di transito. Stiamo lavorando con questi ultimi per porre un freno a tali dinamiche. Sulla questione ONG e soprattutto la sentenza che assolve Juventa, chiede il giornalista, si può dire che l'accusa all'ONG di fare i taxi del mare non era giustificata? Qual è il suo giudizio sul loro ruolo e il loro operato nel Mediterraneo? Dice Piantedosi, la vicenda e i relativi slogan appartengono a un periodo che non ha interessato l'azione di questo governo, che più concretamente si è sempre orientato esclusivamente ad affermare la necessità che il coordinamento dei soccorsi in mare sia riconducibile alle autorità previste dalle normative internazionali ed italiane, e questo proprio per la delicatezza della materia e per evitare che spontaneismi e pull factor possano incidere sulla prioritaria esigenza di salvaguardare l'incolumità e la vita delle persone. Comunque ci vuole veramente pelo sullo stomaco per dire queste cose. Continua sempre Piantedosi, questa volta sulla Guardia Costiera Libica che ha aperto il fuoco contro la nave di Mediterranea, di cui abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio. Le accuse rappresentano una mistificazione dei fatti sui quali al contrario ha riferito sulla base di atti ufficiali delle competenti autorità. È preoccupante che la contrapposizione politica su un tema così importante come l'immigrazione porti alcuni a compiere azioni pericolose e strumentali o a sostenere tesi gravemente false. Sulla missione in Tunisia, che ha visto diciamo interessati appunto Piantedosi e Meloni, la visita della settimana scorsa con il presidente Meloni a Tunisi, dice Piantedosi, rappresenta la prosecuzione di una collaborazione che si sta rivelando proficua e strategica. L'Italia e la Tunisia sono divise solo da un breve tratto di mare ed accomunate da una storia di secoli. I due paesi sono reciprocamente importanti l'uno per l'altro e credo sia stato un errore del passato averlo trascurato troppo a lungo. Confido che i dati positivi di questi primi mesi di collaborazione possano costituire un buon auspicio anche per i mesi a venire. Il presidente Sayed sta orientando il suo paese a un'amicizia importante con l'Italia. La Tunisia sta soffrendo sul proprio territorio gli effetti dell'azione criminale di trafficanti senza scrupoli e ha accettato di gestire il problema con noi e con l'Europa. Sui centri in Albania, centri di detenzione e di rimpatrio, chiede il giornalista, ci sono altri paesi dove replicherete l'esperimento? E, il ministro, dice Piantedosi, il ministero ha già aggiudicato la gestione dei servizi da erogare nei centri, il genio militare sta lavorando alacremente per una rapida realizzazione delle infrastrutture necessarie all'apertura dei centri con l'obiettivo di ultimarle al più presto. Ricordiamo appunto che Giorgia Meloni ha dichiarato la sua intenzione, la sua volontà di rendere operativi i centri entro maggio 2024, quindi perfetto per le europee. Al momento non vi sono altre individuazioni, dice Piantedosi, ma ricordo che proprio grazie alle iniziative italiane l'Europa comincia a guardare a questi progetti con occhi interessati, progetti peraltro consentiti dai regolamenti relativi al nuovo patto migrazione e asilo recentemente approvato dall'Unione Europea con l'importante contributo dell'Italia. Appunto sul patto migrazione e asilo, effettivamente ci sono stati dei voti diversificati all'interno, diciamo in ambito, in sede europea. Su questo Piantedosi dice, il governo ha dovuto portare avanti un negoziato e una mediazione tra 27 paesi che hanno sensibilità diverse, abbiamo accettato pertanto un punto di equilibrio e il quadro normativo ora è più favorevole all'Italia. Diversa è la possibilità che hanno avuto le singole forze politiche dei vari paesi che hanno potuto votare per singoli punti le varie normative che compongono impongono i regolamenti. E sul 25 aprile, se ci sono appunto misure speciali dato il clima teso per la guerra in Palestina, come per ogni ricorrenza carica di significati simbolici, dice Piantedosi, anche per il 25 aprile sono predisposti specifici servizi di prevenzione, c'è attenzione ma senza allarmismo, perché non ci sono elementi specifici di preoccupazione. E questo insomma era un po', ho tagliato dei pezzi, ma l'intervista a Piantedosi. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché c'è la questione dell'assessore ucciso col falcetto. Assessore ucciso dal vicino di casa, avevano litigato, follia in un paese del Lecchese, la vittima colpita con un falcetto in mezzo alla strada. Poi c'è la morte di Vincenzo Agostino, la barba bianca di Agostino così sfidava la mafia, morto 87 anni, si è battuto per ottenere giustizia per il figlio Nino, poliziotto ucciso dalla mafia. E infine, come diciamo spesso accade, ogni volta un po' ci rimango di sasso, sulla prima pagina del Messaggero c'è una notizia relativa alla violenza di genere, abusi in palestra, arrestato un finto fisioterapista, a fondo di 4 le vittime che hanno denunciato. Poi questa era la prima pagina del Messaggero, vediamo velocemente le altre prime pagine di oggi che non abbiamo qui in radio stamattina. In particolare vediamo il Domani, Prodi contro Schlein, suicidio del PD in Rai, resa dei conti sul caso Scurati, l'ex premier attacca Elli, candidata ferita alla democrazia, questo sarebbe Prodi, lite pure sul nome della segretaria nel simbolo, la censura dello scrittore spacca i vertici del servizio pubblico, l'AD Sergio adesso provvedimenti drastici. Oggi il direttore di Domani interrogata all'antimafia, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, mai successo. In taglio basso abbiamo l'Ucraina, viaggio al fronte ucraino senza più difese, reportage dal Donbass dove i soldati di Kiev aspettano le armi promesse dall'Occidente. Questo un articolo a firma di Davide Maria De Luca a pagina 7 del Domani di oggi. Scusate. Sulla colonna di sinistra abbiamo Lorenzo Castellani, perché la promozione di Draghi in Unione Europea è improbabile, sancirebbe la crisi dei politici, qui si parla appunto della partita che si aprirà dopo le europee per la presidenza della Commissione. E poi Alessandro Penati, Letta, il mercato e l'integrazione che non c'è, qui si parla appunto della relazione presentata da Enrico Letta sull'integrazione economica europea. In taglio bassissimo c'è Giulia Merlo che come al solito ci parla di giustizia, Nordio e la strategia per le carceri, più lavoro per evitare le recidive. Poi questo magari ce lo andiamo a vedere. Poi altre prime pagine abbiamo appunto i giornali della destra che andiamo a vedere velocemente. C'è La Verità, si parla come al solito di vaccini, Speranza confessa il pressing sui PM, non sequestrate i vaccini dopo i danni, questo sarebbe la sintesi dell'interrogatorio davanti al Tribunale dei Ministri. L'uomo dei lockdown, così viene definito Speranza, in seguito alla morte di un militare trattato con AstraZeneca, lui e Magrini dell'AIFA concordarono la necessità di interloquire con la magistratura pur di non fermare la macchina delle inoculazioni. Ecco parola per parola cosa ha riferito, questa l'esclusiva di Francesco Borgonovo sulla prima pagina della Verità. Fotonotizia di centropagina, ritrae Schlein e Prodi uno accanto all'altro in posa per una foto, la Schlein si candida, Prodi non la vota e attacca. Poi su Scurati, Maurizio Belpietro, Scurati ha fregato le volpi della Rai. E poi lo scrittore fa subito il martire, mi hanno messo un bersaglio, questo l'articolo di Falaminia Camilletti. Sempre sulla Puglia, che è un altro dei cavalli di battaglia dei giornali di destra, Pisicchio vuol parlare, Emiliano rischia grosso. Il fratello del fedelissimo del governatore, che l'ha accusato di essere stato a conoscenza delle indagini, chiede di essere ascoltato in procura, potrebbe svelare le chat in grado di inguaiare una giunta in difficoltà. Poi questa quindi era La Verità. Abbiamo Libero, Libero, che apre con questa foto di Scurati, Bortone e Don Camillo. Flop di Bortone in TV, Don Camillo batte Scurati, il censurato immaginario non interessa al pubblico di Rai 3, il prete anticomunista e il sindaco Peppone fanno più spettatori. Questo insomma è il livello altissimo. Elli si candida, Prodi la fulmina, liste del PD battaglia su Schlein nel logo del partito. Poi c'è Orban avvisa la NATO, presto sarà in Ucraina. C'è anche, diciamo, rogo sinistro per l'eretica incoronata, l'aborto del dibattito. E così il 25 aprile è finito in mano ai palestinesi, capolavoro dei partigiani, questo è un articolo di Fabrizio Cicchitto. E infine, cortocircuito nel PD, l'editoriale di Capezzone, il nome nel simbolo ma il premierato no. Quindi qui un po' evidenziando un'eventuale contraddizione. Poi c'è il giornale, il PD si rivolta contro la Schlein, terremoto a sinistra, Elli si candida capolista e vuole il suo nome nel simbolo, Prodi guida la fronda. Scurati, nuovo martire, ora sono bersaglio, il pasticcio scuote i vertici Rai. E poi c'è un'intervista a Incoronata, Boccia, perché ho detto in TV che l'aborto è un delitto, a firma di Oara Borselli a pagina 5 del giornale. E poi c'è il commento di Anna Maria Bernardini De Pace, l'equivoco sulla 194, il diritto di procreare. Quindi appunto anche il giornale non perde un'occasione per prendere parola sull'aborto, sulla libertà di autodeterminazione. E poi insomma direi che più o meno ci siamo, visto che alcuni giornali, come sapete, il lunedì non escono, tipo il Manifesto, tipo Avvenire, neanche il Dubbio. Quindi io su questo chiuderei la lettura delle prime pagine. Se vuoi ci prendiamo una piccola pausa e poi andiamo nella lettura delle pagine interne.
Right. Nata sotto una cattiva stella, sotto un cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città. Figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma. Una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
Nata nel cerchio della sfortuna, sola come un'anima perduta, nelle strade piene di turisti e di risse nei bar. Figlia di una lacrima che brucia, della polvere della paura, innamorata dei fiori del vino e della libertà. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma. Una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
Ti hanno vista che correvi verso la scogliera,
la più alta della baia, picco sopra il blu.
E si dice che pioveva forte e che sorridevi
prima di diventare vento e non tornare più. E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma. Una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è la rassegna stampa che continua all'interno delle pagine delle principali testate nazionali. Si legge all'interno della Stampa un reportage di Francesca Mannocchi, La guerra in Medio Oriente. Il titolo del reportage: Senza patria. In Libano il campo di Shatila è nato nel 1949 per ospitare gli sfollati palestinesi, uno spazio pensato per 3.000 persone, oggi ne accoglie almeno 17.000. Doveva essere una soluzione temporanea, si è trasformata in esilio permanente. Quando ha lasciato la casa in cui è nato, Ibrahim Nemer Derawi aveva 10 anni, era il 1948, l'anno della fondazione dello Stato di Israele, dello sfollamento forzato di 700.000 palestinesi dalla loro terra, l'anno della Nakba, la catastrofe. È arrivato in Libano a piedi con sua moglie e suo padre, che gli chiedeva se volesse essere preso in braccio. Ibrahim era il più piccolo di 9 fratelli, ma gli ha detto no, camminerò. Hanno attraversato i villaggi di Haita, Beit Lif, Yater. Ibrahim ricorda che le persone accoglievano tutti con generosità, davano il benvenuto agli sfollati, aprivano le porte dei villaggi come fossero nati lì. Poi sono arrivati a Chaitiei, pensavo di non aspettare lì qualche giorno per poter tornare a casa, ma non sono mai tornati indietro ed è iniziata la loro vita da ospiti. Vive dal 1949 nel campo profughi di Shatila, a Beirut, la cui storia è scritta sull'esilio, sul massacro di Shatila del 1982, la guerra dei campi degli anni Ottanta, tutte ferite riaperte oggi dalla guerra di Gaza. Il campo di Shatila è stato istituito nel 1949 come dozzine di altri nella regione per ospitare gli sfollati palestinesi. All'inizio era un ammasso di tende per le famiglie in fuga, soprattutto dalla Galilea. Negli anni i rifugiati sono diventati 250.000 solo nei 12 campi in Libano. Oggi è un dedalo di cemento senza aria, edifici che si estendono in altezza perché la gente aumenta con l'aumento delle guerre e della crisi. In uno spazio di 1 chilometro quadrato, pensato per ospitare temporaneamente 3.000 persone, oggi ce ne sono 17.000 secondo le stime ufficiali, almeno il doppio per quelle ufficiose. Non più solo palestinesi, ma anche siriani in fuga dal conflitto, iracheni, bengalesi che non possono tornare a casa o non possono permettersi di vivere in un posto più dignitoso e libanesi impoveriti dalla crisi economica. La prima cosa che si vede a Shatila è quella che non si vede: non c'è luce. Nei decenni le case sono venute una sopra l'altra. 3, 5, 8, 10 piani di case che sono scatole di cemento impastato all'acqua di mare, fragili e cedevoli come la condizione dell'esule di chi è arrivato pensando di vivere in un campo profughi temporaneo e che ha visto il temporaneo diventare permanente. Gli edifici sono costruiti a una distanza di 1 metro uno dall'altro. Il risultato è che chi vive ai primi piani non vede mai la luce. Ragazzini neonati che crescono tra vecchie pareti umide con un groviglio di cavi elettrici che lega una casa all'altra, così bassi lungo i vicoli da poterli toccare, ma nel campo la luce elettrica arriva solo poche ore al giorno e le case senza finestre restano completamente buie. Nella bottega di uno dei suoi figli, Ibrahim, osserva alla televisione le notizie che arrivano da Gaza, immagini che gli ricordano ciò che è stato e anche che la lezione della storia non sia stata imparata. Stanno facendo ora a Gaza quello che hanno fatto a noi. Dice quello che dicono i Gazawi, quello che dicono i palestinesi della Cisgiordania. Non ci vogliono da nessuna parte. I palestinesi sanno che se lasciano la loro terra vanno incontro a un destino di esilio permanente in cui il diritto al ritorno è sancito solo sulla carta e mai rispettato da 75 anni. Dice quello che dicono i coloni e i membri di estrema destra del governo Netanyahu, che uno Stato palestinese non esisterà mai, che i palestinesi devono lasciare la terra dello Stato di Israele e essere accolti dai paesi confinanti. Per questo Shatila è la storia che si ripete, il prototipo di quello che sarà la vita di tutti i palestinesi che lasceranno o saranno costretti e forzati a lasciare la propria terra. Per immaginarsi il futuro basta guardare i campi libanesi. Lo sanno i palestinesi ancora nelle loro case, lo sanno quelli che vivono in esilio da 70 anni e lo sanno quelli che in esilio sono nati e cresciuti. Accolti come rifugiati, i palestinesi vivono in una condizione discriminatoria. La loro presenza è tollerata solo in uno stato di minorità, di privazione dei diritti. La Costituzione libanese non consente ai palestinesi di acquistare proprietà, cioè vivono in un paese in cui non potranno mai avere una casa e non consente loro di avere un lavoro qualificato. I palestinesi sono esclusi da decine di professioni, tra cui la legge e la medicina. Perciò i bambini che si incontrano a Shatila hanno adattato le loro aspirazioni alla consapevolezza delle possibilità che gli sono negate. Che senso ha sognare alto se non potrò mai essere medico o ingegnere? Che senso ha studiare per una professione che non potrò mai svolgere? Passano le giornate tra le aule delle scuole dell'Urwa, un campo di calcio e il vicolo degli spacciatori, la zona di confine nella terra di nessuno. La via dove a 20 anni chi vende droga non ha più denti e dove tutti hanno paura di camminare. Per i giovani nati qui, la vita nel campo è un'identità spezzata. Nel piazzale adiacente al campo di calcio, l'unico per tutti, alla domanda «Se dovessi dire quale sia la tua cittadinanza?», rispondono in coro «Siamo palestinesi». In due dicono «Libanesi», perché la Palestina l'hanno conosciuta solo nelle parole dei genitori e dei nonni. Sono nati qui e faticano a trovare nel pezzo di carta che sancisce siano palestinesi l'embrione e lo sviluppo di una vera identità che non sia solo quella del rifugiato. Ma su una cosa sono tutti d'accordo, cioè che per la Palestina si deve essere pronti a combattere. A ricordarlo loro non sono tanto le fonti di Arafat, le foto di Arafat ingiallite dal tempo, nelle bandiere di Fatah presenti quasi ovunque, quanto le foto di Abu Abaida, portavoce delle brigate Izz al-Din al-Qassam, l'ala militare di Hamas, o del leader Ismail Haniyeh. E le scritte sui muri, una raffigurante le ultime parole di Ibrahim al-Nablusi, un combattente ucciso a Nablus in un raid israeliano 2 anni fa. nessuno dovrebbe mai lasciare il fucile. Le forze di sicurezza libanesi non possono entrare nei campi. La sicurezza è in mano alle diverse fazioni armate palestinesi che si scontrano tra loro per il potere, il controllo della comunità e anche per il reclutamento. All'inizio di dicembre Hamas ha lanciato un appello affinché le persone nei campi si unissero al gruppo. A gennaio in migliaia hanno partecipato ai funerali di Saleh al-Arouri, vicecapo del Politburo di Hamas, ucciso da un attacco israeliano a Dayei, un sobborgo di Beirut. La bara avvolta nella bandiera palestinesi e di Hamas è stata portata in corteo in una moschea delle città per la cerimonia funebre e infine al cimitero dei martiri palestinesi di Beirut. Ibrahim Nemer Darawi è preoccupato per i suoi nipoti, ne ha 20, nati e cresciuti tutti nel campo come sono i suoi 8 figli. I genitori li fanno uscire di casa, lo stretto indispensabile per andare nelle scuole dell'UNRWA e sperare che l'istruzione li salvi da un destino già scritto. Dice che il suo rapporto con la Palestina è come quello tra un bambino e sua madre e che chi non ha patria come lui non ha niente, soprattutto non ha dignità. Sono seduto qui con te e immagino ogni casa lì, la vedo con i miei occhi, dov'è esattamente, dov'è la mia scuola. Quando suo padre è morto, ha chiesto ai figli che se fossero tornati in Palestina avrebbero dovuto portare lì le sue spoglie. Non lasciatele qui, sono state le sue ultime parole. Di tutti i figli resta solo Ibrahim, che oggi ha 86 anni, vede la fine avvicinarsi e ha chiesto ai suoi figli la stessa cosa: tornare, fosse anche da morto, in una terra in cui non ha detto addio ma arrivederci. E con queste parole si chiude appunto il reportage di Francesca Mannocchi, che vorrei comunque diciamo queste due pagine, intere pagine dedicate a queste reportage, in realtà contengono anche un piccolo trafiletto che aggiorna sulla strage di bambini nell'attacco a Rafa, fosse comuni a sud. La giornata nell'anello del gatto ci parla da Gerusalemme. L'ira di Netanyahu per le sanzioni contro i coloni, missili sull'Europa, Tajani e Katz no allarmismi. L'operazione israeliana a Rafa non è ancora iniziata, ma nelle città meridionali della striscia già si muore. Secondo fonti palestinesi, in diverse raid dell'aviazione sono stati uccisi 22 Gazawi, 18 dei quali sarebbero minori. Tra i morti una donna incinta. I medici sono riusciti però a far nascere la sua bambina. In particolare le vittime ci sarebbero 15 persone, 13 minori e 2 donne, tutti appartenenti alla stessa famiglia. All'alba di domenica 3 persone sono state uccise in un altro raid nel campo profughi di Sabur, sempre nella zona di Rafa. La protezione civile palestinese, secondo quanto riferisce Al Jazeera, ha poi scoperto una fossa comune all'interno dell'ospedale Nasser a Khan Yunis. Recuperati circa 180 corpi, molti dei quali appartenenti a donne e bambini. Alcuni, raccontano i testimoni, erano rinchiusi in sacchi con scritte ebraiche o avevano le mani legate dietro alla schiena. L'ospedale è stato teatro di battaglia tra miliziani ed esercito israeliano. Della guerra a Gaza è tornato a parlare il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio in vista della Pasqua ebraica. Nei prossimi giorni aumenteremo la pressione militare e diplomatica su Hamas, ha detto in un video, perché questo è l'unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la nostra vittoria. Il premier ha poi parlato anche delle possibili sanzioni USA nei confronti del battaglione Yehuda per violazione dei diritti umani in Cisgiordania, definendole massima assurdità. In un momento in cui i nostri soldati combattono il nostro terrore, ha detto a Netanyahu, l'intenzione di sanzione a un'unità dell'esercito è il massimo dell'assurdità e un basso livello morale. Il membro del gabinetto ha chiesto al segretario di riconsiderare la decisione. Una sorella del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è stata incriminata con l'accusa di incitamento al terrorismo. La donna, Sabah al-Selem Haniyeh, 57 anni, arrestata diversi giorni fa, che vive nella città beduina di Tel Sheva, a sud di Israele, è accusata di aver inviato dei messaggi WhatsApp a decine di suoi contatti, tra cui lo stesso fratello, lodando, incoraggiando e sostenendo le azioni di Hamas dello scorso 7 ottobre. Resta alta anche l'allerta in tutta la Cisgiordania, dove negli ultimi giorni sono rimasti uccisi 17 palestinesi, portando, secondo il ministero di Ramallah, il bilancio del 7 ottobre a 485 morti e 4.900 feriti in attacchi di coloni e operazioni dell'esercito. L'ultima, a Tulkarem, è durata più di due giorni e ha provocato la morte di 14 persone, tra le quali un sedicenne. Due palestinesi sono stati uccisi ieri a Hebron per aver attaccato i soldati israeliani. Un altro palestinese è rimasto ucciso in scontri con un gruppo di coloni nei pressi di Nablus. Ed è mistero sulla morte di Abu Shuya, capo dell'ala locale del Jihad Islamico al Tulkarem, che era stato dato per ucciso nei combattimenti al campo di Nur Samas, ma che sarebbe invece stato visto al funerale di un altro membro del suo gruppo. Hanno suscitato polemiche i post del ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, pubblicati su X negli ultimi giorni, in cui mette in allerta l'Occidente contro la minaccia di Teheran. Nel primo ha usato il Colosseo minacciato da missili iraniani, aggiungendo la frase «fermate l'Iran prima che sia troppo tardi» e taggando i ministri degli esteri di Francia, Regno Unito, USA, Italia e Germania, poi la Torre Eiffel. «Non credo che ci sia un'ipotesi di attacco all'Occidente da parte dell'Iran», ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, commentando i post, anche se l'Iran pure commette errori gravi: dare droni alla Russia, dare droni e armi a Hezbollah. Ma dobbiamo evitare di creare il panico, più che preoccuparci dobbiamo occuparci. Sul fronte libanese ci sono stati scambi di razzi tra Hezbollah e l'esercito, che ha colpito postazioni del gruppo sciita ad Aita Ashab, Nakura e Majdal Sun. Un soldato è morto per le ferite riportate negli attacchi dei giorni scorsi. Così si concludono le due pagine intere dedicate alla guerra in Medio Oriente e ti lascerei la parola.
Sì, diciamo, ci sembrava importante un po' non schiacciarci unicamente sulla cronaca interna, sulla politica interna. Ora passiamo, diciamo, a un altro articolo che abbiamo preannunciato, diciamo, dalla lettura delle prime pagine. In particolare ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, nelle pagine del Fatto Economico, quindi pagine 10 e 11 del quotidiano di oggi. Il tema è l'intelligenza artificiale, come l'Italia intende di fatto implementare il regolamento dell'Unione Europea approvato poco fa, insomma, di cui abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio. L'intelligenza artificiale in Italia, il governo vuole vigilarsi da solo. Un articolo, appunto, a firma di Virginia Della Sala. Da qui in avanti, dice, tutta intelligenza artificiale, una distesa infinita di intelligenza artificiale. L'Italia vuole arrivarci prima degli altri. L'obiettivo del governo è stare al tavolo del G7 con una norma che la regoli prima di qualsiasi altro paese. Sarà per questo motivo che da settimane circolano diverse bozze di disegno di legge sul tema, che hanno il sapore di proposte per sondare il terreno e gli umori, ma che non arrivano mai concretamente al punto. Annunciate prima entro Pasqua via intervista, poi attese all'ordine del giorno di ogni Consiglio dei Ministri, le norme non sono mai arrivate fino in fondo. L'ultimo a nominare il DDL fantasma è stato il sottosegretario a Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano, nel corso del G7 dell'Avvocatura. Si vedrà, ma finora c'è una sola certezza: il governo vuole affidare promozione e controllo sull'intelligenza artificiale in Italia a due agenzie che sono diretta espressione del governo. Come da tradizione italiana, insomma, si sovrappongono vigilante e vigilato. Il primo a sollevare il problema qualche settimana fa era stato il garante della privacy, Pasquale Stanzione, che in una nota aveva rilevato, pur senza far nomi e con mille parafrasi, come l'intenzione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, di affidare la vigilanza sulla materia all'AGID, cioè all'Agenzia per l'Italia Digitale, e all'ACN, quella per la cybersicurezza, non fosse la scelta migliore per garantire autonomia di giudizio. La nota, a cui ha seguito un lungo silenzio, suggeriva la necessità che la materia fosse affidata a un'autorità indipendente al governo. Il motivo è semplice: lo Stato dovrebbe vigilare e normare se stesso, e l'uso dell'intelligenza artificiale si troverebbe per primo a fare, ad esempio, nelle forze di intelligence e di polizia. Ma non solo: l'intelligenza artificiale sarà ovviamente coinvolta nella gestione della pubblica amministrazione, della sanità, del fisco e dei rapporti con le imprese. C'è anche il sospetto che la decisione servisse a portare la materia, facilmente spendibile, di sicurezza di sicuro efficace in annunci e iniziative sotto il controllo di Palazzo Chigi, per sottrarla ad altri aspiranti come il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo D'Urso. Di certo il futuro disegno di legge rischia di far indispettire Bruxelles, visto che in pratica è un tentativo di normare quanto è stato appena normato dalla Commissione stessa con la redazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, che per buona parte mira anche a impedire gli abusi da parte dei governi e che in quanto regolamento è direttamente applicabile dagli stati, salvo il completamento di alcune caselle in bianco. Non c'è bisogno, insomma, di redigerne un altro. E se si è già parlato del coinvolgimento di Agid come promotore della materia e di ACN come vigilante, in verità l'ultima bozza prevede anche, su sollecitazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, quello di Butti, che i dati critici delle piattaforme governative siano conservati su server situati in territorio nazionale, escludendo di fatto quello europeo, che comunque è sottoposto a regolamenti e direttive a cui anche l'Italia deve sottostare. Si taglia fuori, insomma, l'industria dell'Unione Europea delle procurement della pubblica amministrazione. Al tempo stesso, tra norme per disciplinare l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella sanità e gli algoritmi per la ricerca di lavoro, si propone anche la creazione di una fondazione per la ricerca industriale, per il trasferimento tecnologico, la sperimentazione, lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale. L'auspicio del DDL è che ne facciano parte la Presidenza del Consiglio, cui spetta la vigilanza, il Ministero dell'Economia e quello dell'Università, e che possano parteciparvi enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Il patrimonio dipenderebbe dagli apporti di Palazzo Chigi, incrementato da ulteriori apporti dello Stato. Le attività della Fondazione possono anche essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Oltre ai soldi, lo Stato mette a disposizione pure il personale, ma in quanto Fondazione sarà anche più facile avvalersi delle collaborazioni di esperti e di società di consulenza nazionali ed esteri. Insomma, una Fondazione per avere meno trasparenza e mani più libere sulle decisioni. La stessa formula che fu pensata e poi abbandonata tra le polemiche per quella che oggi è l'agenzia di cyber security. In questo caso però in più c'è una vera e propria chicca: l'utilizzo di dati, informazioni e contenuti acquisiti o realizzati mediante risorse della fondazione e a titolo gratuito, ove finalizzato all'esercizio del diritto di cronaca, all'insegnamento e alla ricerca scientifica. Si parla anche di dati personali e si dice che il loro utilizzo per scopi commerciali, attività di impresa o professionale è soggetto al pagamento di un compenso a favore della fondazione che lo utilizza. Chigi, AGN e poi ACN poi sono autorizzati a sottoscrivere in pari misura quote o azioni di una o più fondi per il venture capital istituiti dalla società CDP Venture Capital, fino a 89,1 milioni di euro nel 2024 nelle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale e fino a 44,7 milioni nel 2024 e 14,7 nel 2025 nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, ai sistemi di caching periferico, al web 3, all'elaborazione del segnale anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti e delle comunicazioni elettroniche. Circa 150 milioni, insomma, che sotto molti aspetti rappresentano delle briciole rispetto a quanto servirebbe. Infine, oltre a regolare la creazione dei deepfake, la riproduzione del volto e dell'identità delle persone attraverso l'intelligenza artificiale, l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale diventa praticamente un aggravante per una folta casistica di reati già presenti nel codice penale. Un controsenso rispetto al tentativo di ammorbidire il perimetro delle regole a cui si punta tenendosi la governance in casa. Quasi una criminalizzazione della tecnologia che poco si addice a una norma nata ex novo per favorire la diffusione dell'intelligenza artificiale, figurarsi a una norma che si sovrappone ad un'altra. Questo era un po' l'analisi di Virginia Della Sala. Mi sembra appunto che il per quanto mi riguarda, perlomeno, l'elemento più interessante è appunto l'idea di affidare la vigilanza sugli utilizzi dell'intelligenza artificiale a delle agenzie governative. C'è poi, sempre a pagina 11 del Fatto Economico, un altro articolo sull'intelligenza intelligenza artificiale, Microsoft e OpenAI, Bruxelles valuta l'indagine antitrust. La prima notizia l'ha data Bloomberg qualche giorno fa: l'investimento di 13 miliardi di dollari che Microsoft ha fatto in OpenAI, l'azienda creatrice della ormai nota chat GTP, è destinato a evitare l'indagine formale da parte degli organi di vigilanza sulle fusioni dell'Unione Europea. La Commissione dell'Unione Europea, sarebbe il punto, ha deciso che l'investimento non la merita perché i termini dell'operazione non bastano a far sì che sia considerata un'acquisizione. Microsoft infatti non controlla ufficialmente la direzione di OpenAI in alcun modo, perlomeno in nessun modo formale. Il braccio antitrust dell'Unione Europea aveva messo sotto osservazione la vicenda a gennaio, quando l'ammutinamento del creatore di ChatGPT Sam Altman aveva portato alla luce i profondi legami tra le due aziende. L'amministratore delegato di Microsoft aveva infatti personalmente aiutato Altman a negoziare e poi direttamente sostenuto il suo ritorno in azienda, offrendosi a un certo punto di assumere lo stesso fondatore e altri dipendenti di OpenAI che avevano deciso di lasciare. Il consiglio di OpenAI alla fine aveva accettato di reintegrare Altman e la società aveva quindi nominato un consiglio ad interim composto da 3 persone, aggiungendo infine un delegato di Microsoft come osservatore senza diritto di voto. Ovviamente la dinamica aveva acceso i riflettori sul rapporto tra le due società, coinvolgendo oltre alla Commissione Europea anche gli organismi di vigilanza del Regno Unito e la Federal Trade Commission negli Stati Uniti. Microsoft aveva già passato aveva già in passato commentato che l'investimento si limitava a promuovere una maggiore innovazione e concorrenza nell'intelligenza artificiale, preservando al contempo l'indipendenza per entrambe le società, ma null'altro. Questo però, e qui arriviamo alla seconda notizia data da Reuters, non pare escludere una verifica da parte dell'antitrust sulla possibilità di un'alterazione della concorrenza. Al centro della partnership tra Microsoft e OpenAI c'è infatti l'enorme quantità di potenza informatica necessaria per mantenere attivo il boom dell'intelligenza artificiale generativa. L'esecuzione dei sistemi dietro strumenti come ChatGPT e Bard di Google ha infatti fatto impennare la domanda di servizi cloud e la capacità di elaborazione. OpenAI, ad esempio, è diventato uno dei principali clienti del business cloud di Microsoft e bisognerà ora verificare se il loro rapporto limiti o distorca la concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione Europea, o se il potere di Microsoft distorca il mercato attraverso determinate politiche. Insomma, qui l'ho tagliato un po', però il punto è l'enorme volume di affari e di potere economico e informatico che insomma si sta articolando ormai da tempo intorno all'intelligenza artificiale. Io su questo mi fermerei, non so se tu vuoi leggere direttamente oppure ci prendiamo una piccola pausa.
Guarda, in realtà aggiungo che sull'intelligenza artificiale c'è un blandissimo riferimento, dico io blando ovviamente, riferimento al discorso di Giorgio Parisi, il premio Nobel per la fisica, che è stato appunto fatto, come accennavamo prima, a Napoli, all'iniziativa, insomma all'evento la Repubblica delle Idee, per cui appunto il fisico chiama serve una legge internazionale per l'intelligenza artificiale, perché appunto c'è il rischio che rimanga in mano ai privati e gli stati devono avere voce in capitolo per valutare le conseguenze sociali dell'intelligenza artificiale e non dare spazio a un capitalismo selvaggio. Oltretutto Parisi si raccomanda di tenere lontana l'intelligenza artificiale dalle armi. Mi sembra un po' un po' anacronistico, nel senso che appunto tutto questo è già abbastanza presente e sono dinamiche abbastanza avviate. Poi accenno appunto all'utilizzo, agli allarmi legati all'utilizzo dei droni, rifacendo poi un utilizzo, ovviamente diciamo l'intervento che viene riportato da Repubblica ha una chiosa in favore della tecnica, per cui c'è un'associazione con l'importanza dell'introduzione della stampa e dei caratteri mobili, come facendo un parallelismo che insomma tutte le tecnologie non vengono le tecniche non vengono non hanno degli scopi nefasti e non vengono utilizzati in modo ovviamente negativo, ma anzi, come la stampa ha dato la possibilità ha reso possibile la diffusione della conoscenza. Quindi insomma, per me un intervento che viene riportato abbastanza sbiadito. Comunque c'è sempre il discorso che le macchine, le testuali parole riportate, le macchine non sono oggetti mitologici, il loro meccanismo va governato. E sull'onda di questo, insomma, questa piccola aggiunta che si è fatta attraverso un trafiletto delle pagine di Repubblica, consiglio a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di andarsi a rivedere su questo tema le puntate della trasmissione di Radio Onda Rossa, che tutti noi amiamo, che è Dita nella Presa, che va in onda la domenica e sera, e che comunque potete ritrovare in podcast sul nostro sito. Questo per dire che il discorso dell'intelligenza artificiale è un discorso molto difficile da districare, e quindi è importante che si affronti, come sempre, con una profondità di visione, non certo affidandoci solo alle testate dei giornali nazionali, che ne parlano comunque in questo modo.
Bene, allora, quando mancano 12 minuti alla fine della nostra rassegna stampa, andrei a vedere velocemente questo articolo di Giulia Merlo a pagina 4 del Domani: nuova strategia per le carceri, più lavoro per evitare recidive. Questo è il progetto glorioso del CNEL, guida Brunetta, e del Ministero della Giustizia, guida Nordio. Il governo chiede aiuto al terzo settore per provare ad affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. L'idea è quella di dare più possibilità a chi ha già scontato la pena, sono troppo pochi i detenuti che lavorano. Quindi la risposta al sovraffollamento carcerario non è una depenalizzazione dei reati, ma far lavorare i detenuti. Aspetta.
E in realtà sul tema carcere vi aggiungiamo, anche se appunto non compare tra gli articoli di giornale di oggi, ma è una notizia delle ultime ore che leggiamo attraverso le parole dell'ANSA: tortura e violenza nel minorile a Milano, al Beccaria di Milano altri otto agenti sospesi dal servizio, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 agenti della polizia penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio presso l'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, nonché la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori 8, anch'essi tutti in servizio. All'epoca dei fatti è in corso di esecuzione da parte della Polizia di Stato e della penitenziaria. I reati a vario titolo contestati dalla procura sono maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.
Chissà se questa cosa la raccontano su Mare Fuori,
eh? La versione spagnola, dici?
No, quella italiana. Allora sì, perché c'è anche una versione spagnola, questa è una notizia che mi tormenta da giorni, che si chiama Mar Afuera. Detto questo, ok, allora, detto questo, invece torniamo al carcere per adulti, al penitenziari. Quindi questo progetto di CNEL e Ministero della Giustizia, Cosa prevede? Il Ministero della Giustizia e il CNEL hanno sottoscritto un accordo interistituzionale nel 2023 che parte da questo presupposto. Il presupposto non ve l'ho letto, cioè che il lavoro è fondamentale per la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti, con un obiettivo finale riassunto nello slogan Recidiva Zero, una sfida ideale, come ha spiegato il presidente del CNEL Renato Brunetta alla presentazione dell'iniziativa, che ha come finalità quella di abbassare il più possibile un numero, il 68% di recidiva. Ridurre la recidiva è considerato dal Ministero della Giustizia anche uno dei metodi più efficaci per ridurre il sovraffollamento carcerario, che rimane oggi su soglie estremamente preoccupanti. Per provare a cambiare la situazione, sto saltando dei pezzi, il CNEL si è posto come facilitatore di un incontro tra domanda e offerta, in modo da creare un meccanismo virtuoso: più lavoro, più istruzione, più formazione, più reinserimento. È stato il riassunto offerto da Brunetta, che ha indicato quali sono i principali problemi. L'offerta formativa nelle carceri non è allineata con il mercato del lavoro, i progetti spesso sono discontinui, manca una vera profilazione delle competenze dei detenuti, che quindi sono sono incollocabili nel mercato del lavoro. Da qui l'intesa tra un ministero e CNEL, in un patto tra ministero e CNEL, in un patto di corresponsabilità offerto a tutte le realtà che decideranno di fare rete, amplificando così competenze, esperienze, opportunità e risorse. Il processo si articola su due livelli. Il primo riguarda la predisposizione di un pacchetto di norme per semplificare le procedure e ottimizzare l'organizzazione, per esempio per una piena equiparazione del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, agli standard dei contratti nazionali di lavoro di riferimento, ma anche la piena applicazione della legge Smuraglia, che prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese o cooperative che assumono detenuti in stato di reclusione o ammessi al lavoro all'esterno. Il secondo e più innovativo è invece quello di facilitare l'incontro tra la realtà penitenziaria e ministeriale con il terzo settore e la società civile, così da mettere in contatto il mondo fuori e il mondo dentro al carcere, in quella che è stata definita una cultura imprenditoriale. In altre parole, perché si crea un meccanismo davvero virtuoso per tutte le parti in causa. Il reinserimento dei detenuti deve essere considerato un investimento utile e non una sorta di beneficenza mascherata. I soggetti impegnati nel progetto sono sia istituzionali sia privati, sono coinvolti il Garante Nazionale dei Detenuti e la Cassa delle Ammende, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'ANCI e l'Ente Nazionale del Microcredito, oltre ovviamente al DAP e al Ministero dell'Istruzione. Tra i privati invece ci sono la Fondazione Severino Onlus, l'Università LUIS, l'Union Camere, Asso Lavoro, la Comunità di Sant'Egidio, la Fondazione San Patrignano e l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Alla giornata di studio organizzata dal CNEL però hanno preso parte oltre 300 altri soggetti interessati a creare rete, come la Compagnia delle Opere, che è una rete associativa con la particolarità di associare sia soggetti profit che non profit, che ha carattere nazionale e da tempo si occupa del sistema carcere. Concretamente i progetti già avviati dagli associati riguardano soprattutto strutture penitenziarie del nord Italia e va bene. Insomma, questo un po' era il quadro che vi volevamo riportare. Ci sarà chiaramente da monitorare strettamente i progetti che partiranno a partire da questo accordo tra CNEL e Ministero, perché appunto al di là di allineare la formazione e il lavoro in carcere alle richieste del mercato, bisognerà un po' vedere quanto viene pagato questo lavoro in carcere. Insomma, questo è sempre un grande tema. Tu volevi aggiungere?
Io in realtà non su questo tema, ma volevo semplicemente, visto che siamo comunque in chiusura, almeno parlare o segnalare all'interno della stampa, sempre con gli articoli dedicati alla giornata della terra, pagina 21 intitolata Africa, discarica d'Europa. Quindi l'Italia ha un ruolo di rilievo nel traffico illecito di rifiuti verso il continente, ogni giorno inviate illegalmente tonnellate di scarti, business da 20 miliardi, quindi sembrerebbe che non solo il continente africano, che oltretutto vede una serie di conflitti in atto di cui si parla sempre troppo poco, e però non è solo soggetto a una politica colonialista estrattivista, insomma non c'è solo un'estrazione mineraria che fa proprio parte del processo di digitalizzazione e al servizio dell'industria bellica, quindi il litio per il nickel, per citarne alcuni, ha anche, e quindi in nome di questa retorica della transizione energetica, e quindi in cui vengono poi legittimate una serie di devastazioni ambientali, poi abbiamo pure il ritorno, per cui questi territori devono essere anche utilizzati meramente come discariche, per cui poi ci sono ingenti somme di denaro che vengono mosse da un paese all'altro per far sì che questo avvenga. Diciamo che chiunque voglia approfondire lo può fare ovviamente anche in attraverso altri giornali o altre, anche ovviamente sul web, ma la stampa dedica una pagina a questo argomento. E scusami, mi aggiungo solo un'altra cosa, sempre in nome di questa fantastica giornata della terra, che poi tutte queste giornate fanno abbastanza sorridere, invece passerei alla pagina 20 23 della Repubblica, in cui c'è un fantastico sondaggio di SVG per Green and Blue, appunto l'inserto di cui parlavamo prima, sempre questi sondaggi in cui la raccolta dati è sempre anche qui abbastanza opinabile, poco chiara, insomma sì, ci sono tutta una serie di percentuali, però ecco, poi le raccolte date sono un altro affascinante mondo da scoprire, in cui Cristina Nadotti parla, problematizzando fino a un certo punto, dei giovani i più in ansia per la crisi climatica, ma la piazza non basta, agiscano i governi. Sempre la retorica, la Gen Z apre sul nucleare, per il 60% è la via più facile per la transizione ecologica, e questa secondo me è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato del martellamento, dell'effetto goccia cinese che sta avvenendo rispetto all'utilizzo di questa energia come sostitutiva al carbone fossile, o comunque come sostituzione anche a quelle energie alternative che vengono su cui appunto, come si diceva, si ha sempre meno fiducia, per cui viene presentata assolutamente come energia, a parte questo concetto dell'energia illimitata che mi fa rabbrividire, e come energia pulita, a parte ovviamente il discorso che questo è un aspetto assolutamente contestabile, una visione assolutamente contestabile da un punto di vista anche fisico, nella realizzazione degli impianti e nella gestione della stessa energia nucleare, va comunque sempre in contraddizione col discorso di non scardinare il concetto di illimitato, cioè il fatto di consumare di meno, cioè non si ragiona mai alla radice del problema, oltre al fatto che la soluzione a mio avviso è improponibile. Quindi la giornalista, appunto Cristina Nadotti, fare la propria parte cambiando stile di vita è ritenuto auspicabile per risparmiare solo se non implica un costo maggiore. Il dibattito sul nucleare ha influenzato anche i più giovani. Per mettere in pratica la transizione ecologica diminuisce la fiducia nelle fonti di energia alternativa e cresce quella nel nucleare, con un'apertura del 60% della Gen Z. Comunque la questione si conferma divisiva, ma intanto viene piazzata lì tra una cosa e l'altra. Appunto, ormai del nucleare si parla, oltretutto a favore del nucleare parlano i vari schieramenti, anche appunto bipartisan, nel senso la destra e la sinistra istituzionale si confronta e apre comunque le porte a un dibattito su questo tema che è molto importante e su cui tenere assolutamente l'attenzione molto alta, non solo al futuro ma anche appunto a tutta la questione degli scarti del nucleari che si stanno per essere disposti in varie discariche. Ora si capirà meglio più avanti quando e dove soprattutto.
Ottimo. Allora, quando sono le 10 in punto, io praticamente chiuderei la rassegna stampa dando un'occhiata alla cronaca locale. Dando uno sguardo alla cronaca locale, lo faccio dal Messaggero. Devo dire che la cronaca locale di oggi è abbastanza inutile, ci dà notizia il Messaggero che i matrimoni sono in picco nella capitale, cerimonie civili soprattutto che sono passate, insomma sono quasi raddoppiate dal pre-pandemia, ma si usa poco il Campidoglio per sposarsi, già, questo giusto per dirvelo, ma a parte appunto tutti gli articoli sugli abusivi, la merce contraffatta, in realtà una notizia la troviamo a pagina 39, riguarda la gestione dell'ordine pubblico a Roma in vista del 25 aprile, a rischio scontri, dice il Messaggero, sfida antagonista Ostiense, la comunità ebraica a Porta San Paolo per deporre la corona ai martiri della resistenza, sempre in mattinata convocato un corteo non autorizzato da antisionisti filo palestinesi, quindi c'è attenzione da parte di chi gestisce l'ordine pubblico in questa città sulla sulla giornata del 25, in particolare il corteo che ogni anno insomma parte da Porta San Paolo con la partecipazione dell'AMPI, anche della comunità ebraica romana e della brigata ebraica. Noi diciamo ovviamente dai microfoni di questa radio rilanciamo l'appuntamento per il corteo del 25 novembre, che insomma come ogni anno si articola a Roma Est a partire dalla mattina. Quest'anno la partenza è diversa, non è Piazza delle Camerie, ma
25 aprile,
che ho detto?
Mi sa novembre, però non so se ho avuto io un'allucinazione uditiva o hai detto novembre. Io ho sentito novembre, però magari potrebbe essere, sono reduce.
Non lo so, è comunque lunedì, comunque 25 aprile chiaramente, quindi giovedì partiremo da Gordiani, non mi ricordo bene l'indirizzo, però insomma ci sarà modo per rilanciare questo appuntamento. Non so, tu volevi aggiungere un'altra notizia?
Un'ultima notizia sempre dell'ANSA, delle ultime ore.
Oggi sta in fissa con l'ANSA.
Sì, esatto. E purtroppo insomma scontri al corteo per Cospito a Torino, 18 misure cautelari, l'operazione della Digos relativa ai disordini di marzo 2023, 18 misure cautelari emesse, 2 ai domiciliari mentre gli altri sono divieti o obbligo di dimora, e 75 persone indagate con l'accusa di devastazione e violenza pubblico ufficiale. È il risultato dell'operazione City della Digos della Questura di Torino, coordinata dalla Procura, PM Paolo Scavi e Enzo Bucarelli, sui gravi disordini scoppiati il 4 marzo 2023 nel capoluogo piemontese durante una manifestazione anarchica organizzata per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, all'epoca in sciopero della fame contro il regime di 41 bis a cui era stato sottoposto e a cui è ancora sottoposto
assolutamente. Dunque, quando sono le 10.03 io chiuderei la rassegna stampa di oggi, a meno che tu non vuoi aggiungere qualcos'altro. Vi ricordo tutte le persone all'ascolto, due cose. La prima è: sottoscrivete la campagna per il radioabbonamento di Giror 2024, per favore dateci questa mano, fatelo per noi, fatelo per voi, fatelo per mantenere gli 87.9 di Radio Onda Rossa liberi da pubblicità, sponsor, padroni e padrini, e permetterci anche di fare un bel salto nel digitale per insomma finanziare il DAB. Come sapete insomma Radio Onda Rossa è ascoltabile in DAB già da Terni, dove insomma vengono fatte già varie trasmissioni in partnership tra insomma Terni e Radio Onda Rossa, però insomma questo è un progetto che richiede fondi, richiede energie, richiede anche un sacco di soldi, quindi Radio Onda Rossa è la radio di tutte e tutti quelli che se l'ascoltano, quindi dateci una mano. La seconda comunicazione, vi ricordiamo del presidio di oggi pomeriggio a partire dalle 17 a Piazza Madama di fronte al Senato, il diritto all'aborto non si tocca, fuori gli antiabortisti dai consultori, conferenza stampa e presidio chiamato dalla rete nazionale consultori e consultorie, quindi oggi a partire dalle 17. Detto questo, vi invitiamo ovviamente a rimanere agli ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Fra poco andrà in onda lo spazio comunicazioni come ogni lunedì, e poi insomma il palinsesto della radio prosegue come da programma, e noi vi auguriamo una buona giornata, una buona settimana, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Ciao.